SBS Italian.
E a questo punto diamo il benvenuto nei nostri studi al professor John Kinder, docente di italianistica presso la University of Western Australia e unico membro australiano dell'Accademia della Crusca, la più antica accademia linguistica del mondo. Intanto, professor John Kinder, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, Virginia.
John, buongiorno e buona giornata.
Grazie.
Allora, la nostra rubrica del venerdì si chiama La lingua più bella del mondo, tra l'altro una definizione che non è nostra, nella quale raccontiamo le storie di non italiani, appunto qua in Australia, che imparano l'italiano, e è una cosa che noi facciamo con molto piacere perché vogliamo esprimere la nostra ammirazione per chi impara l'italiano e anche una sorta di incoraggiamento, visto che a noi non interessa tanto che la grammatica sia perfetta, ma ci piace il fatto proprio che queste ragazze, signori, signore, perché appunto il nostro range di età varia dai 17 agli 85 anni, ci piace vedere che si buttano, che riescono ad esprimersi. Tu, John, però sarai un pessimo esempio, visto che non sei tanto da incoraggiamento perché il tuo italiano è immacolato. Per cui ci hai promesso prima che in mezzo al tuo discorso metterai qualche congiuntivo sbagliato, un se io potrebbi, giusto?
Farò del mio meglio.
Allora, John, iniziamo proprio da un racconto di come ti sei avvicinato alla lingua italiana. Tu hai un background neozelandese, vivi in Western Australia, però, come abbiamo sentito, il tuo italiano è perfetto.
Ma perfetto. Io mi sono avvicinato all'italiano per caso, quasi per sbaglio. Volevo studiare lo spagnolo in Nuova Zelanda 40 anni fa.
Poi sei guarito.
Poi invece no, sai, le cose più belle della vita alle volte avvengono per caso, no? E tu guardi indietro e vedi che alla fine tutto, insomma, tutto si cuce in un filo che ti porta dove sei ora, ma passo per passo non hai il pieno controllo delle cose. Volevo studiare lo spagnolo non si offriva a Wellington dove mi sono laureato, quindi ho preso l'italiano come esame supplementare, speravo che fosse un esame facile, avendo fatto il latino e il francese, dicevo, ma un po' di parole le so, e mi sono innamorato.
Cioè, quindi ci stai dicendo, unico membro dell'Accademia della Crusca, professore di italianistica, ha iniziato italiano perché non avevi voglia di studiare?
Guarda,
perché sembrava un esame facile.
Sembrava un esame facile, no?
Eppure dopo invece sì, l'italiano anche il professor Lo Bianco lo disse 30 anni fa, non nella sua politica linguistica, è una lingua facile nei primi stadi di apprendimento, la pronuncia è molto regolare, per farsi capire non è difficile. Dopo invece uno si addentra nella grammatica, nella ricchezza della vostra tradizione e trova che c'è molto da fare, molto da imparare.
Come hai affrontato poi lo studio? Questo era chiaramente un esame all'università, lì è scoccata la scintilla, è nato l'amore, però poi c'è stato un lungo processo che ti ha portato a impararlo come
aspetta,
lo sai adesso.
Prima l'hai passato l'esame?
L'ho passato,
ecco,
discretamente, sì, ma mi sono innamorato un po' della vostra lingua, ma poi Dante Alighieri è apparso sull'orizzonte ben presto, quindi mi sono laureato con una prima tesi sulla Divina Commedia e dopo ho vinto una piccola borsa di studio con cui sono andato a Perugia, all'Università Italiana per Stranieri, come molti australiani, cioè cominciano il loro percorso lì. E lì però appena arrivato mi sono detto ma questo è un paese troppo bello per chiudermi in biblioteca a studiare, quindi ho abbandonato gli studi e mi sono messo a lavorare. Ho trovato lavoro a Milano come insegnante di inglese, come traduttore e lì sono successe delle cose che insomma...
Vita!
Hanno segnato... No, ho incontrato mia moglie, ho conosciuto mia moglie a Milano... Questa bellissima ragazza che tra l'altro si stava laureando sulla letteratura della Nuova Zelanda, per cui un certo momento mi sono detto: ma
scambio
qui
culturale,
le stelle qui si stanno mettendo in
allineate.
Una posizione, esatto.
Ma quindi vuoi dirci che tu ne sai più di italiano di lei e lei ne sa più di Nuova Zelanda di te?
Ma io ogni tanto le chiedo un consiglio sulla grammatica, sulla pronuncia, ma spesso è lei che chiede.
Interessante.
Senti, una storia che mi hai raccontato un paio di settimane fa, che è troppo bella per non raccontare, la sfida che ti ha portato a raggiungere il tuo ottimo italiano viene da una specie di incrocio stradale e gente che ha iniziato ad esprimersi in modo colorito per qualche manovra che non andava.
Tipico,
in macchina,
insomma.
Cosa è successo?
Ma era che io già mi esprimevo abbastanza, cioè, ma mi trovavo a mio agio in Italia, però ero in macchina con quello che dopo è diventato mio suocero, il quale tra l'altro parla un ottimo inglese. A un certo momento al semaforo a Milano, nella macchina accanto succede qualcosa e quello al volante tira giù il finestrino e lancia una serie di improperie, di parolacce, ma dantesche, povero Dante si vergognava. E il mio suocero mi guarda e dice, guarda, per un inglese, per bene che parla la nostra lingua, non riesce mai a mettere insieme le cose con quella fluidità vocalica che è nostra.
Unica.
Allora mi sono detto, potenza del bestemmione.
Bravo. Allora io, a parte le bestemmie, io quella facilità nella pronuncia la voglio.
Wow.
Questa la
sfida. E insomma, hai abbracciato la sfida. Adesso l'italiano lo insegni, quindi chiaramente hai i tuoi consigli da dare ai tuoi studenti. Ci sono dei punti cardine che secondo te sono davvero importanti per chi comincia ad imparare una lingua straniera?
Ma per chi comincia a studiare una lingua straniera, il punto fondamentale è buttarsi nella cosa, nel senso, cioè io non sono italiano, non sarò mai italiano e per un periodo ho cercato di, insomma, di diventare qualcosa che non ero, però tu non puoi diventare qualcosa che non sei, sei quello che sei, però allo stesso tempo io conoscendo l'italiano, gli italiani e l'Italia, ho scoperto un altro modo di essere al mondo, un altro modo di rapportarmi con la gente, con le cose, con me stesso. Non è il mio modo di fare le cose, però è un altro modo che riesco anche a fare un po' mio. E quindi chi studia una lingua straniera può, se abbraccia la totalità della la lingua, la cultura, il modo di fare, può scoprire altri lati di se stesso, altre possibilità di essere, di esprimersi, altre sfide nella vita. E questo è successo a me. E io cerco di proporre ai miei studenti, quando insegno loro la vostra lingua, che voi potrete scoprire altri modi di essere, altri modi di stare al mondo.
Questo secondo te ha solo aspetti positivi o rischia anche di confondere? Chiaramente è un arricchimento perché si impara ad essere anche in un altro modo, come dicevi tu.
Sì, ma io non vedo che la confusione sia una cosa negativa. Cioè, i greci antichi dicevano che prima c'era il caos e poi l'ordine, no? Cioè, nella storia della creazione delle cose. Per cui la confusione può essere positiva se mette in discussione quelle cose di cui tu andavi certo prima, che dopo invece comincia a mettere in discussione, ma forse non è sempre così, forse potrei fare cosa. Questo è senz'altro positivo.
I benefici del caos calmo, insomma. Noi siamo insieme in diretta negli studi di Radio SBS al professore John Kind, docente di italianistica alla University of Western Australia, unico membro australiano dell'Accademia della Crusca. Tu te lo dici prima di andare a dormire la notte, sono l'unico membro australiano dell'Accademia della Crusca.
Mi ci sto abituando, sono 2 anni e comincio a crederci.
Senti, sei qua a Melbourne per partecipare al convegno del Quasit che è dedicato alle diaspore italiane, si è aperto mercoledì con una conferenza che è stata dedicata proprio ai rapporti tra indigeni australiani e italiani, un campo di studio molto nuovo e nel quale tra l'altro è anche complesso, mi raccontavano, trovare materiale d'archivio su cui basare la ricerca. E il tuo intervento analizzava le prospettive europee coloniali durante questo incontro con gli aborigeni. Allora, qual è la storia degli italiani con gli aborigeni?
Il mio collega Francesco Ricatti è molto più esperto di me nel quadro generale. Io mi sono occupato dell'attività dei missionari italiani e spagnoli, specialmente nel Western Australia, ma comincio anche a guardare verso gli altri stati australiani. I missionari hanno un rapporto con gli aborigeni d'Australia complesso e complicato. Però è troppo facile arrivare a un giudizio puramente positivo o puramente negativo, cioè ci sono luce ed ombre. Io, per esempio, ho parlato nel mio intervento di questa, della comunità di Nuova Norcia, che è un paese monastico benedettino alle porte di Perth. Lì nell'Ottocento i missionari hanno cercato di creare una possibilità per i Noongar, che sono gli indigeni della nostra parte dell'Australia, per cui loro potessero abbracciare, volendo, la civiltà cristiana occidentale. A noi oggi può sembrare una imposizione, ma io ho cercato di capire i missionari, cioè, perché loro credevano che tutte le razze del mondo seguono lo stesso percorso di evoluzione, dallo stadio primitivo allo stadio più evoluto. Questo è il loro modo di vedere le cose. Noi europei l'abbiamo già fatto questo percorso, e loro volevano offrire agli aborigeni la possibilità di seguire lo stesso percorso che avevano già fatto gli europei. Quindi non è così semplice la questione. Faccio un esempio. Il capo della missione, che era uno spagnolo ma parlava perfettamente l'italiano, credeva in questo discorso che del primitivo contro il civilizzato. Lui diceva, lui, il selvaggio, il civilizzato. Però quando il telegrafo è arrivato a Nuova Norcia nel 1873, lui, come responsabile del telegrafo, ha nominato una donna aborigena, perché credeva che tutti, con l'aiuto, con l'incoraggiamento, con le possibilità, tutti possono fare lo stesso percorso.
E qui siamo nella parte della luce e della parte delle ombre, perché si intravedono veramente gli effetti positivi, ma anche gli effetti negativi.
Sì, ci sono molti effetti negativi, e oggi siamo nel XXI secolo e molta acqua è passata sotto i ponti, quindi è difficile oggi parlare di cose del 1800 senza pensare a tutto quello che è successo nell'intervallo. Comunque è un campo di studio che si sta aprendo in questi tempi, che offre molti, molti spunti di riflessione per noi italiani, italianisti in Australia, ma anche per tutta la comunità australiana.
Chiudiamo con una nota su quello che sarà il tuo intervento al convegno Diaspore Italiane di domani. Si cambia un po' tema, si parla ancora di italiano, ma italiano nell'Australia multilinguistica prima del 1947. Ci vuoi dire qualcosa di questo tuo incontro?
Guarda, molto semplicemente mi sembra che oggi in Australia è in corso un dibattito sul multiculturalismo, anche con riferimento all'arrivo dei profughi, eccetera. Per cui qualche volta, quando si sente parlare alcune persone, sembra che il multiculturalismo sia arrivato in Australia nel 1972 col governo Whitlam, laddove prima per un secolo l'Australia fosse stata omogenea, monolingue e tranquilla. Poi il multiculturalismo è arrivato e ha disturbato questa pace. E quindi oggi qualcuno corre ai ripari, se non dobbiamo mettere a posto le cose, torniamo alla omogeneità culturale e linguistica. Io sto cercando di dimostrare con le mie ricerche che l'Australia è sempre stata disturbata sotto questo punto di vista.
Nata disturbata?
Sì, come dicevo prima, la confusione non è un pericolo, non è una preoccupazione, è la realtà delle cose. L'Australia era sì fondata dalla Gran Bretagna, però fin dall'inizio c'è stata questa diversità, questo ricambio continuo di culture, di lingue, di popoli.
E pensiamo soltanto all'immigrazione cinese durante la corsa all'oro nel Victoria.
Sì, esatto. Io nel Western Australia sto guardando appunto i cinesi che lavoravano e i giapponesi che lavoravano nella raccolta delle perle, insomma, in quell'industria lì. Dopo, nel deserto, gli afghani che portavano i cammelli, gli italiani, i greci che andavano a caccia all'oro a Kalgoorlie. Insomma, la storia non si direbbe leggendo le storie ufficiali dell'Australia. non si direbbe, ma invece appena uno va a scavare trova che il multiculturalismo esiste dal 1788.
Purtroppo purtroppo il tempo è tiranno, siamo costretti a concludere questa interessante conversazione con il nostro ospite John Kinder. Ricordiamo comunque che il convegno Diaspora Italiana è in corso e che l'appuntamento con il professor John Kinder si terrà domani. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie John.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.